Amici sportivi del canale italiano della Radio Vaticana, il buongiorno vi arriva in diretta da Luca Collodi. Buon ascolto a tutti quanti, buon ascolto ad Antonio Menenti in studio qui a Roma, ben trovato.
Buona giornata a tutti voi.
E poi abbiamo in collegamento diretto dalla redazione sportiva di Avvenire il nostro Massimiliano Castellani. Buon ascolto e naturalmente buona giornata anche a te.
Buona giornata a tutti.
E poi in collegamento dall'Isola d'Elba, parroco, presidente della Nazione Italiana Religiosi, Don Leonardo Biancarani, ben trovato e buona giornata, Don Leonardo.
Ben trovati anche a voi, buona giornata a tutti voi.
Da questi microfoni più volte abbiamo parlato del razzismo nel calcio. Ebbene, ieri a Milano, Milan-Roma 0-0, ma una Roma sconfitta in particolare per atteggiamenti che in un campo di calcio non vanno bene, cioè Ibu al giocatore del Milan, Balotelli. Razzismo difficile da estirpare nei campi di calcio, Castellani, indipendentemente da come la si pensa da un punto di vista politico.
Ma qui bisognerebbe sempre distinguere da caso a caso, però rimane anche difficile ignorare il fatto che comunque ieri sera si è rischiato addirittura che la partita non finisse. C'è stata un'interruzione da parte dell'arbitro Rocchi, che secondo me è stato molto bravo a sensibilizzare le due squadre, a fare in modo appunto che il capitano della Roma desse un segnale a questa tifoseria in trasferta che se l'è presa per tutto il tempo con Balotelli, il quale è sicuramente un personaggio non amatissimo dalle tifoserie avversarie. Però credo che ieri sera era necessario appunto che ci fosse questa presa di posizione per proteggere uno dei tanti giocatori di colore che purtroppo da alcune frange estreme vengono prese continuamente di mira.
Tu hai parlato prima di ottima conduzione della situazione da parte dell'arbitro Rocchi durante la partita tra Milan e Roma, ma chiedo a te, poi chiedo anche in studio e a Don Biancalani, non è il momento di dare invece un segnale vero e concreto e dire signori tutti negli spogliatoi e arrivederci e grazie?
Castellani. Il gesto più coraggioso sicuramente, Luca, sarebbe stato quello lì. Noi abbiamo detto in tempi non sospetti che la partita di post-arsizio, la famosa amichevole scandalosa, quella tra la tua patria e il Milan, che portò proprio il Milan a tornare in spogliatoio per gli insulti razzisti che erano stati fatti nei confronti di Boateng, sarebbe rimasto un caso isolato, perché gli interessi economici del campionato non permettono la sospensione definitiva di una partita in cui si sta giocando la Champions League per il Milan e l'ingresso in Europa League della Roma.
E hai centrato un punto, ecco che dal razzismo problema principale si va subito a toccare un altro tema sensibile nelle corde dei presidenti di calcio, che è quello economico del portafoglio.
Esatto. Purtroppo gli interessi in ballo hanno portato a una decisione, tra virgolette, sensata, che era quella di finire. Però ricordiamoci anche che la situazione comunque da un punto di vista della sensibilizzazione è cambiata, perché molto spesso parlando con calciatori che hanno giocato negli anni 80-90, quando si presentavano delle situazioni simili a quella di Balotelli, gli arbitri inducevano la sopportazione e non prendevano nemmeno una presa di posizione forte come quella di Rocchi di ieri, di dire attenzione perché così si torna negli spogliatoi.
Ecco, su questi punti vorrei sentire Don Biancalani e poi Menenti qua a Roma. Biancalani.
Ma sono completamente d'accordo con Castellani, l'unica cosa che voglio aggiungere è quella, siccome i biglietti sono nominativi, bisogna andare a scandagliare le persone e vedere, perché non è possibile, cioè se non si riparte anche lì da un'educazione delle curve, cosa che in realtà poi Lotito, che abbiamo sempre apprezzato, ha sempre fatto questo tipo di battaglia, e si isolano questi pochi o molti o quelli che sono dai contesti, non se ne esce più. Veramente può succedere anche in futuro che magari in un risultato non deciso comincino queste cose qua, quindi dobbiamo un attimino, penso tutti, rimettere al centro questo discorso, l'educazione.
Però Leonardo, scusa se intervengo, ma hai detto giustamente Lotito, che è l'unico che ha fatto qualcosa anche di abbastanza pesante nei confronti di queste frange estreme. Alla fine quest'anno si è ritrovato con delle multe pazzesche a livello addirittura di UEFA e due turni di squalifica con le porte chiuse per gli insulti razzisti nei confronti antisemiti, addirittura nei confronti dei tifosi del Tottenham. Quindi questa dimostrazione che secondo me è un sistema che va cambiato, perché le singole società da sole non riescono a far nulla.
Sì, ma credo che sia anche le istituzioni politiche, insomma, con tutti i sistemi che oggi sono a nostra disposizione, non verifichino, poi va bene la scuola e le altre anche istituzioni, perché questo è un problema culturale che sicuramente ci tocca in prima persona tutti.
Cioè nel calcio in qualche modo si va a riversare una insoddisfazione sociale che potrebbe diventare pericolosa, e qui viene fuori l'annoso problema delle curve, curve che da una parte sono a destra, da una parte sono a sinistra, e naturalmente il problema resta, Menenti, il problema resta in tutta la sua gravità.
Certo, il problema resta in tutta la sua gravità, ma è ancor più grave, diciamo così, il non intervento delle istituzioni. Sono d'accordo che l'arbitro è intervenuto bene ieri, ma veramente con i mezzi, io è da parecchio tempo che continuo a dire la stessa cosa: se non diamo una certezza della pena a chi effettivamente commette questo, che poi alla fine, tra virgolette, è un reato, perché oltre al danno diretto ci sono dei danni, come stava ricordando Castellani, alle società, e ben lo sa lo Tito. Stiamo parlando di alcune persone che, di sponte volontà o quant'altro, stanno creando dei danni ingenti, e soprattutto stanno creando una figura pessima del tifo italiano, che è sempre stato negli anni messo avanti a tutti. Io non riesco a capire perché non vogliamo, no, non possiamo, non vogliamo andare a prendere i singoli. A questo punto ci sono 10.000 telecamere, ci fanno vedere di tutto e di più durante la partita. Anche ieri sera c'erano le inquadrature a ampio schermo di tutto quello che stava succedendo nella curva. Non riesco a capire perché non si interviene.
E questa è una bella domanda. Castellani, oltre che questa domanda posta qui da Roma da Menenti, il problema è un altro. In questo momento la Federazione Italiana Gioco Calcio è in grado di gestire il calcio in Italia? Può sembrare una domanda un po' dura, ma c'è qualcosa che non torna.
Ma in grado di gestirla a livello di ordine pubblico? Secondo me sì. Anche perché tutte le misure cautelative che sono state fatte, a cominciare dai tornelli, a cominciare dai biglietti uninominali, credo che andavano in una direzione di controllo. Però il problema è molto, molto più ampio. Secondo me ci sono ancora delle società che si fanno ricattare dai tifosi. Molte società hanno cercato di eliminare i privilegi della vendita dei gadget, della vendita del merchandising, però c'è ancora, secondo me, uno zoccolo duro che resiste, che tiene sotto scacco le società, e la dimostrazione è che poi spesso lo stadio diventa un po' lo sfogatoio di questi soggetti. Basti pensare che è appena arrivata la notizia dei due tifosi del Torino che nel derby del dicembre scorso sono sotto processo adesso per tentato omicidio nei confronti di un tifoso bianconero che avevano ferito. Quindi questo si dimostra che purtroppo lo stadio diventa, come abbiamo detto tantissime volte, un luogo in cui ancora si può delinquere, e si può farlo anche in maniera abbastanza impunemente se non si viene beccati.
Castellani. Scusami, Castellani, volevo dire Biancalani.
Sì, il discorso, credo che questo argomento apra tutta una serie di problemi che sono concatenati, perché il problema, per esempio, degli hooligans è stato risolto in Inghilterra certamente con lacrime e sangue, e io credo che non siamo a questi livelli, ma certamente dobbiamo prendere dei provvedimenti seri, d'accordo, Lega, Federazione, società sportive, dove veramente bisogna debellare con metodi opportuni e inopportuni questo sistema, che poi, ripeto, a livello mondiale ha un riverbero completamente negativo sul nostro sistema calcio.
Menenti.
E su questo vogliamo comunque aggiungere che i fatti più gravi che sono successi in passato fortunatamente non si sono ripetuti, ci siamo spostati su un altro tipo di reato dentro lo stadio. Quello che mi preoccupa, e qui rinnovo la mia richiesta, è soprattutto per quello che avverrà nella finale di Coppa Italia. spero e invito di nuovo tutti quanti ad abbassare i toni, a stare calmi, ma se questa è la prefazione c'è da stare preoccupati.
Speriamo di no. Prima di salutare Castellani dalla redazione di Avvenire a Milano, io vorrei, abbiamo parlato di un problema del calcio, il razzismo e non solo, e vorrei parlare con te di Alex Ferguson, perché questa è una buona notizia del calcio.
Sì.
Anni e anni nella stessa squadra, salutato da tifosi e avversari come un eroe, come un uomo di sport, quindi io credo che sia il caso di ricordare questa figura che ha lasciato il calcio e spendere due parole di lode verso Ferguson.
Beh, è un uomo che ha vinto 38 titoli con il Manchester, è rappresentato soprattutto per molti giocatori, per intere generazioni che sono passate sotto la sua guida, ha rappresentato un vero maestro di vita prima che un allenatore di calcio. Penso che forse, ecco, dovremmo pagare un viaggio premio a Manchester a Zamparini, il presidente Mangia Allenatori, per farsi spiegare come è possibile, anche senza vincere subito, anzi facendo i primi 2 o 3 anni non risultati eclatanti al Manchester United, si possa restare per 27 anni sulla stessa panchina. Prima di chiudere però ti volevo chiedere un secondo, Luca, siccome abbiamo parlato di cose bruttissime, magari dopo poteva sfuggire questa notizia, ieri il campionato di pallavolo ha decretato lo scudetto a Trento, e dentro nella squadra di Trento un protagonista solo è stato Giacomo Sintini, detto Jack Sintini, il quale 1 anno e mezzo fa, 2 anni fa era dato per spacciato per una gravissima malattia, e lui ha vinto questo scudetto e sul podio con la coppa in mano dello scudetto lo ha dedicato a tutte le persone malate e soprattutto a tutte quelle persone che lui conosce bene del reparto di ematologia di Perugia.
Ed è una gran bella notizia, vedremo se riusciamo a collegarci con lui già la prossima settimana per lo sport e farlo parlare da questi microfoni. Grazie a Castellani.
Grazie a voi.
Grazie a Castellani. Mentre andiamo a collegarci tra poco per la storia della Lega Pro che caratterizza ogni nostro lunedì sportivo con Gaia Simonetti, che è la responsabile della comunicazione della Lega Pro, la ex C1 e C2. A proposito di Zamparini, come ha ricordato Castellani, una piccola diciamo riflessione breve con Biancalani e Menenti. Zamparini è retrocesso con il Palermo in Serie B, dopo 9 anni il Palermo va in Serie B, nonostante che Zamparini abbia, diciamo, l'abitudine di licenziare parecchi allenatori. Cambiare allenatore in questo caso non paga, quindi, Biancalani?
Sicuramente no, diciamo che Zamparini quest'anno aveva, a mio parere, l'allenatore giusto, che era Sannino, doveva dargli fiducia, però sappiamo che Zamparini lo deve accogliere nel bene come nel male, si sa che è un mangia allenatori, quest'anno non gli è andata bene secondo me anche perché è stata sbagliata la campagna acquisti e quindi non gli è riuscita una cosa come gli anni scorsi. Tra l'altro volevo sottolineare per curiosità che ieri il Trapani è stato promosso in Serie B, quindi si troverà anche un derby Palermo sicuramente molto storico.
Palermo-Trapani.
Esatto, quindi
un Trapani-Palermo in Serie B ed è il bello del calcio, chiaramente. Menenti, cambiare allenatori con frequenza nel caso del Palermo non serve?
No, assolutamente no.
Nel caso del Palermo e anche di altre società,
e anche di altre società direi proprio di essere parzialmente interessato.
Quale società hai in mente? La Roma forse?
Tipo la Roma forse, sì, a parte i pro e i contro, però insomma si inizia un campionato con un allenatore che comunque ha fatto fare una campagna acquisti e comunque d'accordo con il suo presidente ha deciso una via. Cambiarlo in corsa non serve o quantomeno altro che i risultati non siano completamente disastrosi, ma non mi sembrava il caso.
La nostra storia della Lega Pro oggi ci porta a Firenze, dove saluto Gaia Simonetti, che è la responsabile della comunicazione della Lega Pro, oltre che giornalista, scrittrice, già addetta stampa anche della Fiorentina Calcio. Grazie per essere con noi, Simonetti.
Buongiorno e grazie a voi, grazie anche della presentazione.
Oggi vogliamo parlare di una Lega Pro al femminile, perché molti si chiedono sempre le donne e lo sport che rapporto hanno. Ebbene, la Lega Pro, tra le tante storie, rappresenta anche quella di una valorizzazione della realtà femminile all'interno del calcio e dello sport.
Sì, è proprio così. Sembra che le quote rosa, le donne, abbiano trovato l'habitat giusto in Lega Pro. Sono oltre e 250 infatti le varie figure, da presidenti, da direttori sportivi, ad addetti stampa, fino ad arrivare anche al responsabile marketing e al responsabile della sicurezza dello degli stadi. Quindi ecco, diciamo che appunto scendono in campo, sono in gran numero, lavorano dietro le quinte, comunque insomma c'è una forte componente femminile all'interno della Lega Pro e dei suoi club, e questo insomma ovviamente fa molto piacere. Come dicevi, anche il discorso delle addette stampa, appunto abbiamo messo su una squadra che non ha velleità tecniche, ma è una squadra che scenderà in campo per iniziative sociali ed è composta da 15 ragazze che sono le addette stampa dei club di Lega Pro, sono under 40, sono laureate e rappresentano una buona fetta dell'Italia.
Quindi una squadra femminile di Lega Pro fatta da addette stampa delle società, diciamo di C1 e C2, è una curiosità. Siete già scese in campo, Simonetti?
Abbiamo iniziato i primi allenamenti, anche perché il tempo non è stato molto clemente, quindi abbiamo iniziato i primi allenamenti, tra l'altro sui campi calcati dalla nazionale maggiore del CT Prandelli, l'abbiamo fatti al centro tecnico di Coverciano, e ci siamo prefissate l'obiettivo di scendere in campo con una partita mista in autunno, proprio per raccogliere fondi a scopo sociale. Diciamo, è un piccolo contributo il nostro per dare una mano.
Simonetti, voi come Lega Pro riceverete, se non vado errato, anche un premio del Fair Play in queste ore.
Sì, in queste ore addirittura i premi sono triplicati, sono tre. Due vengono assegnati a Milano, uno è il premio Gentleman e viene assegnato a Francesco Agnello, un ragazzo di 20 anni che gioca per l'Aquila ed è anche un azzurrino di Lega Pro, che è stato appunto segnalato per il fair play in campo, ma anche come simbolo del riscatto di una città che è ancora ferita drammaticamente dal sisma e dal terremoto. L'altro invece viene dato alla memoria di un grande personaggio che è stato Carmelo Imbriani, quindi lo ricordiamo, ex calciatore, ex tecnico, e verrà appunto ricevuto da Mario Macali, dal presidente della Lega Pro, però diciamo che è un premio che è di tutte e 69 le società di Lega Pro che hanno voluto appunto intitolare un premio alla memoria di Carmelo Imbriani. L'altro premio, sempre stasera a Chieti, verrà assegnato a Claudio De Sosa, che è l'attaccante del Chieti Calcio, perché per il suo esempio è un calciatore che va nelle scuole e che parla ai ragazzi di problemi che lui ha avuto in passato, delle sue vicissitudini, è stato sull'orlo del precipizio ma non è mai sceso, si è rialzato a testa alta, e quindi è un esempio che fa bene al nostro calcio e soprattutto nel confronto con i giovani.
Gaia Simonetti, per chiudere una domanda: perché la Lega Pro è così vicina al sociale? Forse la dimensione locale del calcio, la dimensione territoriale favorisce questo rapporto di vicinanza con i problemi veri, quindi con il sociale?
Senza dubbio, è proprio la forza del territorio che diciamo che ci spinge verso il sociale, ma è proprio anche il clima che si respira, un clima ancora familiare dove sono possibili certe iniziative. Pochi giorni fa abbiamo tagliato il traguardo delle 500 iniziative in 7 mesi, con 69 società coinvolte ogni domenica, dove anche i bimbi e le famiglie sono i protagonisti negli stadi.
Grazie a Gaia Simonetti, responsabile della comunicazione della Lega Pro, e buon lavoro, a presto risentirci. Grazie.
Grazie a voi.
Noi chiudiamo questo flash. Don Biancalani, ti salutiamo in attesa a questo punto di collegarci con il Foro Italico, dove abbiamo la nostra inviata Antonella Palermo. Grazie anche a te, a presto risentirti.
Grazie a voi e a tutti gli ascoltatori.
Grazie anche a Don Leonardo Biancalani. Menenti, parliamo di tennis, uno sport ritenuto da alcuni per ricchi. Non è così?
No, non è così, però decisamente
particolare.
Rientra sicuramente in una sfera un po'...
Internazionale di tennis, la nostra inviata al Foro Italico a Roma, Antonella Palermo, a te la linea.
Sì, buongiorno Luca, buongiorno al Foro Italico, mi trovo a ridosso del campo centrale in questa splendida giornata di sole, anche se un po' ventosa, seconda giornata di questa 70esima edizione, e oggi sono previsti in tutto 22 incontri di singolare e 7 di doppio, una giornata molto fitta di presenze italiane. Andiamo con ordine sul centrale, l'italiano Starace ha appena perso il primo set per 6-4 a vantaggio del ceco Stepanek, a seguire dire, ci sarà il singolare femminile con la testa di serie Venus Williams americana, che se la vedrà con la britannica Robson, e poi ci sarà il derby tutto italiano, la partita forse più attesa per oggi, un derby a cui peraltro nessuno avrebbe potuto credere, ma il sorteggio ha deciso così, e cioè di far giocare l'uno contro l'altro Fabio Fognini, Andreas Seppi. Chiaramente questo va a discapito degli azzurri, che oggi dovranno necessariamente fare a meno di uno dei più forti campioni italiani, che sarà poi eliminato. Stasera sarà la nostra Francesca Schiavone a giocare contro l'olandese Bertens, e poi potremo seguire ancora l'italiano Paolo Lorenzi, che se la vedrà con il giapponese Nishikori. Chiaramente anche sugli altri campi si svolgono incontri importanti, in particolare al Petrangeli sta vincendo la Barnet italiana contro la francese Cornet, ma l'incontro è iniziato solo da una decina di minuti, vedremo come andrà a finire. Invece ieri l'italiano Viola è stato eliminato nella giornata inaugurale contro l'ucraino Dolgopolov. Stamattina conferenza stampa della campionessa Errani, che peraltro ha appena perso a Madrid contro la Serena Williams, che è data per favorita insieme alla Sharapova in questa edizione. Ieri conferenza stampa anche, e qui passiamo ai campioni internazionali, al numero uno, conferenza stampa del serbo Djokovic, lo abbiamo ascoltato, umile, trentenne ma molto combattivo, che cerca di sfidare il campione Federer. Ecco, per quanto riguarda questi campioni, c'è intanto da dire che intanto chi vincerà da questo derby pomeridiano italiano affronterà Nadal, il campione uscente, vincitore di 6 edizioni a Roma, il migliore sulla terra battuta, che tra l'altro è giunto alla 40esima vittoria sulla terra rossa a soli 26 anni. E poi dicevamo Djokovic, questo serbo che ha vinto già 2 volte a Roma. A Roma si sente molto a casa, parla tra l'altro splendido italiano.
Antonella, purtroppo abbiamo perso il tuo segnale, ci senti?
Sì, io mi sento bene, c'è molto vento, pronto?
Sì, purtroppo se, se guadagni una posizione non ventosa.
È un po' difficile, volevamo, mi dispiace. Sì.
Volevamo chiederti, visto che abbiamo anche queste piccole difficoltà, ma lo stato di salute è un po' del tennis, cioè la sensazione, se ne parlava anche in studio, è che quest'anno gli internazionali di tennis siano un po' sottotono, è una semplice sensazione o c'è qualcosa di vero, tu che sei direttamente al Foro Italico a Roma?
Io purtroppo non posso fare confronti con le precedenti edizioni, che personalmente non ho seguito. Mi sembra francamente un'impressione totalmente personale che effettivamente siamo un po' sottotono, insomma dovremo verificare. Qui ci sono anche dal punto di vista commerciale degli store che vendono gadget, accessori e quant'altro, che però sembravano molto frequentati, almeno nella giornata di ieri. C'è da dire che qui non si entra se non si ha un biglietto oppure il pass, quindi effettivamente a conferma di uno sport ancora abbastanza elitario. Però ci sono molte scolaresche che vedo in giro nelle navette che in lungo e in largo percorrono i viali di questa bellissima location, quindi ecco, l'impressione potrebbe essere questa. Una curiosità è quella che gli internazionali a partire dall'anno prossimo potrebbero rientrare come quinta tappa nel Grande Slam, che come sapete è costituito da Wimbledon, da Roland Garros, dagli Stati Uniti e dall'Australia, e si stanno costruendo 2 nuovi campi che a partire dal 2014 saranno operativi. Una curiosità che riguarda il campione Federer, che gioca con la racchetta più piccola e con la più pesante.
Bene.
Staremo a vedere.
Naturalmente noi avremo altri collegamenti per tutta la settimana nella fascia pomeridiana con il Foro Italico e con Antonella Palermo per seguire un po' anche in modo alternativo gli internazionali di tennis. Grazie alla nostra inviata Antonella Palermo e a presto risentirci.
Grazie a voi.
Noi chiudiamo questo collegamento. Antonio Menenti, lo salutiamo. Da Luca Collodi è tutto. La linea torna alla regia.